Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
9:02, apriamo anche i nostri canali cross mediali, dunque visibili anche su Controradio TV, dove potete vedere che mi ha raggiunto in studio in acquario la nostra Lucia Gemignani. Buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
Per TIF e anche per Controradio. Dunque passiamo dal video alla radio su un tema che riguarda tutti, ma in particolar modo coinvolge la fascia giovanile in prospettiva rispetto a un futuro di programmazione, di opportunità professionali, ma anche formativa e non solo, ovvero la puntata di oggi è Giovani all'estero. Voi come TIF ve ne siete già occupati?
Sì, ce ne siamo già occupati e soprattutto me ne sono occupata io in particolar modo in generale in questi ultimi 2 anni, e in quest'anno particolare io ho notato, visto che è uscita il nuovo rapporto di Migrantes, che ci sono stati 226.000 toscani che sono emigrati da 20 anni a questa parte, quindi questa cosa mi ha un po' toccato sul personale, perché effettivamente il tema di andare all'estero e comunque di trovare fortuna fuori dall'Italia è un tema che tocca molti della mia generazione.
Cosa spinge un giovane o una giovane a lasciare l'Italia? Molti volano fuori perché vogliono migliorare le proprie condizioni, quindi in termini di opportunità vedono nel lasciare il paese d'origine, nel lasciare l'Italia, un'occasione in termini di costi, in termini di possibilità di scalata professionale, di riconoscimento?
Sì, esattamente. Io sono andata un po' nelle vie di Firenze, appunto per sentire un pochino delle persone, appunto della mia età o comunque che avessero un contatto con ragazzi dai 18 ai 34 anni che conoscessero qualcuno che fosse andato all'estero, e effettivamente intervistando delle persone, in particolar modo questo ragazzo che ha un fratello che vive a Londra e una signora che ha un figlio che ha intenzione appunto di andare in America, le motivazioni sono proprio queste: il fatto di avere una possibilità di crescere a livello di carriera in altri posti che non sono l'Italia, perché a quanto pare sembra che c'è un clima di staticità lavorativa,
di cristallizzazione. Sì,
esattamente,
sì,
non c'è possibilità di cambiare il proprio ruolo all'interno del proprio lavoro, e poi ovviamente orari più flessibili o comunque commisurati al proprio stipendio, e poi soprattutto c'è anche questa visione di dire ok, avrò sia un guadagno migliore e anche più tempo, e quindi anche possibilità di farmi una famiglia.
Noi abbiamo chiesto in previsione di questa trasmissione anche qualche input dall'IRPET, che non ha un focus specifico sui giovani che vanno via, però ci è stato detto che comunque le considerazioni, quelle generali, sono confermate, quelle che un po' ci anticipavi: salari fermi, disaccoppiamento fra aspettative e offerte di lavoro, struttura produttiva prevalentemente orientata su manifattura tradizionale e servizi di base alla persona, dunque altre skill vengono poco tenute in considerazione nel nostro paese. Ma sentiamo le interviste che ci presentava e anticipava proprio Lucia Gemignani.
Secondo me la fuga di cervelli è più una questione di aspettative, di sbocchi. Cioè, per dire, io c'ho mio fratello che fa il sarto, e qui o se fai il sarto in Italia o vai in questi brand grandi, che però vieni, tra virgolette, molte virgolette, vieni diciamo schiavizzato, perché comunque non guadagni per quanto lavori, sei sempre sotto esame. Invece è andata a Londra e ha fatto abiti per teatro, cinema, guadagna bene, orari onesti, senza perdere diciamo la propria vita privata. Secondo me dipende tutto dalle aspettative che hai e a quanto punti, diciamo, sempre tra virgolette, in alto nel tuo ambito. Ma c'hai pochi sbocchi, sei sempre sotto esame. Il fatto che, come penso lo pensino tutti, che il costo della vita rispetto al guadagno che uno può avere è troppo alto.
Penso che sono costretti perché praticamente hanno poche opportunità qua, quindi c'ho in primo piano mio figlio che è uno di quelli che vorrebbe andare via perché non trova, diciamo, nessuna convenienza anche col lavoro, li pagano poco, studiato, si è laureato e alla fine aspetta la prima opportunità per andare via. Ma vorrebbe anche tipo anche la Germania, o addirittura pensava inizialmente, ora non più visto la situazione in America, quindi assolutamente. Ad esempio, se vuole comprarsi una casa non può nemmeno, perché diciamo con lo stipendio che ha non arriva assolutamente a pagare un mutuo. Quindi diciamo che da lì partiamo, che non può nemmeno farsi una famiglia. Non è più la bella Italia di una volta.
Non è più la bella Italia di una volta, l'ultimo commento della tua intervistata che ci fa dire c'è anche questa riflessione da fare. Prima si veniva in Italia con una prospettiva senz'altro diversa, adesso si va via dall'Italia.
Esatto, infatti la signora, come potete sentire, non è italiana, però appunto vive qua in Italia da 20 anni, e lei mi ha detto: io sono venuta qua perché appunto era l'Italia dei sogni, no, per le persone straniere, era quella delle opportunità e del poter appunto creare una vita, come ora molti giovani stanno cercando questa nuova vita in altri paesi. Quindi appunto ha detto la Germania, l'America. È cambiato in generale il proprio la visione del nostro paese e la percezione, e ovviamente questo è conseguenziale anche ovviamente i fatti, cioè il salario basso e le ore lavorative troppo stressanti.
Perché fra i commenti, no, che poi ci dirai o sintetizzerai poi degli utenti di TIF rispetto al video che avete diffuso, sì, è vero che a Londra, nel caso del fratello del giovane che abbiamo sentito, il costo della vita, il costo di una casa è inaccessibile, però magari dal punto di vista lavorativo c'è tutta un'altra flessibilità in positivo.
Certo, e appunto c'è la flessibilità appunto di avere degli orari che ti permettono di vivere la tua vita normale, cioè non lavorativa, che questo è quello a cui punta la maggior parte dei giovani, avere una vita al di fuori del lavoro di qualità.
Questo è importante perché è una tendenza su cui dobbiamo riflettere, perché state riproponendo come generazione rispetto a un deterioramento qualitativo del tempo vita lavoro che vi abbiamo dato come testimone sicuramente non gradito. Ci arrivano dei messaggi al 342 81 04 111, argomento interessante, magari anche il sistema scolastico dovrebbe più propendere ad una conseguente immissione nel mondo del lavoro appena terminati gli studi, come una continuazione, non come uno step forse successivo. Anche questo può darsi: uno un giovane, una giovane conclude il suo percorso e poi non sa come interpretarsi nel contesto territoriale italiano.
Esatto, e soprattutto non vede un po' prospettive, e soprattutto anche contratti di lavoro o possibilità lavorative che sono sempre a breve periodo, e quindi dici cosa me lo fa fare a sto punto, tanto vale che faccio sempre stage ad esempio, però li faccio imparando una nuova lingua. Dici tanto stage per stage.
Nelle considerazioni che facevamo off records in preparazione c'è anche la riflessione sulle mete che sono cambiate, ci si spinge oltre diciamo quelle che potevano essere le mete tradizionali.
Mm-hmm. Sì, e adesso ora le mete a cui si punta di più sono sì l'Inghilterra, l'America, però ora vedo anche tante persone che si buttano in Oriente, soprattutto in Corea.
Addirittura in Corea?
Sì, tante persone in Corea, un po' anche condizionate dalla cultura dalla cultura pop o comunque da ciò che ci è venuto di riflesso da alcuni video di YouTube, così diciamo che ora con YouTube il mondo è diventato più a portata di tutti, quindi ci siamo interessati a paesi diversi, soprattutto la Corea ora è un paese in via di sviluppo.
Buongiorno, noi due figli su tre all'estero da 6 anni e da 3, entrambi laureati, e ci confermano alcuni dei messaggi che sono arrivati anche ai vostri, sui vostri canali. Tre figli, tutti e tre partiti. Ci sono vari messaggi che stanno arrivando. Per quanto vedo, anche la Scandinavia piace ai giovani.
Sì, sì, perché anche lì ci sono degli incentivi proprio economici.
C'è un audio, un contributo sonoro che sentiamo a scatola chiusa.
Buongiorno da Alessandra. Io non sono giovanissima, però abito in Germania ormai da diversi anni e non consiglio, se uno è giovane, di venirci, perché la Germania è cambiata tantissimo. Sì, magari gli stipendi sono un pochino più alti, gli orari di lavoro un pochino più civili, diciamo così. Però si spende tanto di più per affitto, per andare a fare la spesa, quindi secondo me il gioco non vale la candela e qua tante cose stanno andando veramente, non vanno bene proprio per niente. Sinceramente, da italiana, anzi da fiorentina, io in questo momento la Germania non la vedo come, diciamo così, un posto dove forse ci sono nuove prospettive. Secondo me no, io abito in Baviera, non è nemmeno la regione più povera in assoluto, però è molto 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 difficile.
Grazie ad Alessandra per il suo contributo. Poi c'è chi ironizza, sì, in Corea si lavora poco, c'è tanto spazio per la vita privata, ma magari per un'esperienza di tipo lavorativo e per acquisire una professionalità spendibile.
Allora, diciamo che è vero che si lavora tanto e diciamo il tempo libero è meno, perché in generale culturalmente il lavoro è visto come una sorta di mantra, però allo stesso tempo c'è un guadagno molto maggiore e dei servizi belli e buoni e soprattutto efficienti che qua in Italia probabilmente avremo nel 2050.
Mia sorella a Tokyo e mio fratello ad Atene, ci scrivono fra le varie testimonianze. Ma alle 9:15 ribaltiamo, possiamo dire così, in Gen Z, l'ordine dei fattori e ci chiediamo che futuro offre la Toscana, perché c'è chi qui decide di venire ed investire sul proprio futuro e anche quello del pianeta, e noi ne parliamo e vi raccontiamo la storia di Maximilian Furini, in collegamento anche video con noi. Ben trovato, buongiorno Maximilian.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Allora, tu sei alla soglia dei 29 anni, possiamo dire, quasi, hai lasciato Milano, ci racconterai quando e dopo cosa, per la Lunigiana, con un obiettivo ben preciso, ce lo vuoi raccontare?
Sì, certo, io sono arrivato qua in Toscana, scusate, circa 5 anni fa, dopo un percorso che è iniziato circa nel 2016, dopo aver preso una consapevolezza che il nostro mondo sta vivendo e vivrà degli importanti cambiamenti a livello sociale, economico, ambientale. E quindi mi sono chiesto se volessi essere parte dei problemi che oggi viviamo oppure parte della soluzione. E quindi dal 2016 al 2020 ho iniziato un percorso di formazione in cui ho vissuto, ho visitato diversi progetti di sostenibilità ambientale e sociale per imparare appunto come poter poi o unirmi a un progetto o crearne uno da zero. E nel 2020 ho sentito questa spinta forte di creare un progetto nuovo in Lunigiana, che è una zona meravigliosa con un enorme potenziale. E quindi ho cercato un luogo che potesse essere adatto per poter realizzare appunto un progetto con l'ambizione di autoprodursi il più possibile a livello alimentare, energetico, e rendere questo luogo anche un luogo sia di esempio che di formazione, quindi insegnare a più persone possibili come si può ritornare a dei ritmi più naturali collegati alla vita, quindi al pianeta Terra, da cui noi siamo assolutamente interdipendenti.
Quindi ritornare a dei ritmi sostenibili, sia per il contesto personale, ma anche per proprio le esigenze che il nostro pianeta ci pone davanti come emergenza. Sei andato in Lunigiana, che è considerata una zona abbastanza depressa o comunque caratterizzata da un impoverimento della popolazione, anche e soprattutto giovanile. Perché la scelta di questa terra e come poi la stai vivendo? Che fotografia ci restituisci rispetto anche al potenziale che ha?
Ma io ho cercato di vederci lungo, nel senso che ho trovato questa proprietà che era abbandonata da tantissimi anni, sebbene comunque nella valle in cui mi trovo, fino agli anni 50 ci vivevano quasi 3.000 persone, quindi la terra dava da mangiare. Adesso chiaramente il contesto, diciamo, sociale ed economico è cambiato, e comunque il potenziale rimane. Quindi ho deciso di, attraverso anche la progettazione in permacultura, progettare come appunto rendere proficuo e benefico questo luogo. Diciamo per gli altri aspetti, ecco, vedo che il potenziale rimane costante, c'è bisogno di, penso io, investire molto sulla formazione anche dei giovani, quindi insegnare come poter ritornare alla terra, come poter produrre in maniera naturale. Quindi sì, il contesto economico è importante, il problema è che di terra ne abbiamo una, il pianeta Terra è uno, quindi abbiamo secondo me un grande bisogno di capire che noi abbiamo bisogno della terra, dobbiamo rispettarla il più possibile, anche comunque con l'utilizzo dei nuovi strumenti che abbiamo a disposizione. Quindi il connubio tra antiche conoscenze e nuove tecnologie possono essere di assoluto beneficio per cercare di lasciare il pianeta Terra un luogo migliore rispetto a quello che abbiamo potuto trovare noi generazioni odierne, ma anche quelle future.
Come può il pubblico conoscere di più, avere più informazioni su questa esperienza di ecovillaggio che si sta costituendo?
Allora, potete trovare maggiori informazioni al sito www.ecovillaggioadocentin.com oppure anche sulla pagina Facebook Ecovillaggio Adocentin in costruzione, e quindi ecco, troverete maggiori informazioni e rimango a disposizione per ulteriori necessità.
Maximilian, in conclusione, prima di salutarti, ti riportiamo sul tema con cui abbiamo aperto. Cosa diresti a un giovane italiano oggi? Tu hai girato molto il paese, forse anche, insomma, sei stato all'estero, per non convincerlo, ma dare coraggio rispetto a rimanere qui e in qualche modo cercare di investire su questo paese il suo futuro.
Io credo che ci sia bisogno di determinazione, lungimiranza, crederci tanto, tanto, tanto e investire sulla propria formazione, quindi imparare strumenti sia pratici ma anche emotivi e tecnologici per poter attuare delle soluzioni che già abbiamo. Quindi l'Italia è il mio paese, io mi sento appunto legato a questa terra, e per quello che sono io non avrei scelto di andare in un altro paese, sebbene possano esserci dei vantaggi. Ecco, comunque bisogna crederci, investire, essere lungimiranti e formarsi.
Grazie per questa testimonianza, Maximilian Furini, e racconto dell'ecovillaggio a Docentin che vi abbiamo un po' illustrato. Grazie e buona giornata. Allora Lucia, tanti spunti interessanti, anche voi vi siete confrontati come redazione di TIF sul ritorno alla terra a tempi e contesti sostenibili.
Sì, esatto, è un tema che ogni tanto ricorre in redazione, soprattutto perché ovviamente noi siamo sempre a contatto con la tecnologia, con gli schermi, e diciamo siamo anche un po' assuefatti dalla virtualità, e in un certo senso alcune volte pensiamo sarebbe bello effettivamente solo staccare da tutto questo mondo e quindi tornare a lavori che in questo momento come generazione noi non consideriamo più tanto, ma anche diciamo che non ci sono più stati proposti come lavori che avrebbero avuto un futuro, però attualmente secondo me potrebbero essere un'altra via lavorativa che sta cambiando, che sta proponendo nuove scelte e anche nuovi possibili futuri.
Allora, arrivano dei messaggi che sintetizziamo in conclusione. Ci scrivono: ok, Giappone e Corea del Sud, tante cose belle per arte, paesaggi, ma hanno un lato molto scuro per quanto riguarda le pressioni sociali e lavorative che provocano molti problemi psicologici. Poi c'è il fenomeno degli hikikomori, che non è solo presente a questo punto più in questi paesi, ma ce lo stiamo coltivando, ahimè, anche qui. E poi ci dicono sì, servono soldi disponibili, anche la liquidità, il sostegno economico per essere coraggiosi su questo territorio.
Sì, su questo territorio sicuramente. Infatti questa è anche, diciamo, una certa, mi serve anche per rispondere alla ragazza prima, sì, alla persona prima, perché la magari dice che andando all'estero, tipo in Giappone o in Corea, c'è una pressione sociale enorme, eccetera eccetera, però dall'altra parte l'altra scelta qual è? Stare qua in Toscana e non rischiare? Cioè, diciamo, tanto alla fine io penso che un giovane ora come ora, appunto perché è giovane, dice io ho un caso, provo, poi se va male torno. Ci sono anche tante persone che sono tornate, non è che ci sono soltanto persone che sono andate via, però allo stesso tempo bisogna tentarla, anche perché in questo momento personalmente penso che a Firenze per un giovane ad esempio è abbastanza proibitiva come costi di affitto, di possibilità di comprare una casa,
riportandola al locale. Lo confermiamo anche dalle nostre rubriche, che nei nostri spazi informativi ci torniamo spesso, e anche un nostro ascoltatore ribadisce: a Firenze gli affitti e la spesa costano molto, sono un insegnante, consiglio vivamente ai miei studenti di andare all'estero, in Italia solo le spese per la casa prendono il 50-60% dello stipendio,
a meno che non hai una casa di proprietà, che anche lì, diciamo, non fa male, ecco, non fa male. Allora lì magari già ripensi allo stare qui.
Sarebbe un prerequisito che cambia un po' le carte.
Sì, anche perché poi, come ho detto, una persona, poi un ragazzo cerca anche di andare all'estero, magari fa un'esperienza, ma comunque una volta che l'ha fatto, tornando qui forse ha più possibilità di quelli che avrebbe avuto se invece fosse rimasto in Toscana, perché rimanere qua nel paese
è penalizzante.
Non c'è niente da fare.
9:24 minuti, tanti spunti interessanti, trasmissione riascoltabile e visibile sui nostri canali crossmediali, così come il video curato da Lucia Gemignani per TIF sul canale Instagram e TikTok di This is Florence. Gen Z torna tra 2 settimane, sempre di venerdì. Voi rimanete sulle nostre frequenze, e dalla redazione di Controradio l'augurio di una buona giornata.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.